Sai che ieri abbiamo parlato della cos'era Supergrazia?
Sì, la supergrazia, infatti era un messaggio. Quelli che credono nella supergrazia possono essere sposa di Cristo.
Sì, e allora sai, uno si preoccupa, chissà che ieri l'ho fatta un po' troppo lunga la storia. E
Troppo lungo, troppo
allora
corto.
stamattina, quando mi sono svegliato così, il Signore mi ha mostrato di farla ancora più lunga.
Ah.
E il fatto che questi diavoli. Il diavolo con la sua falsa dottrina supergrazia sta ingannando un sacco di gente. Un sacco di gente si presenteranno, Angela, Romani, no, cos'è? Secondo Corinzi 5:10, si presenteranno davanti al tribunale di Cristo e si troveranno in cattive acque. Perché a forza di parlare della supergrazia ha dimenticato tutto il resto del Vangelo. Che dice?
Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Secondo Corinzi 5, verso 10.
Alleluia,
Amen.
alleluia.
Amen,
Cioè, il giudizio sono due, uno per i salvati, tribunale di Cristo,
amen. Sì.
e poi ce n'è un altro per i non salvati, il tribunale del trono bianco, Apocalisse 20, l'11 in poi. Tutti sono davanti al trono e lì è l'ultimo appello. Chi non passa quel giudizio va nel lago di fuoco. Chi invece per il rotto della cuffia lo passa, va nella nuova terra. Invece quelli che vanno in cielo, e 1000 anni prima, il tribunale di Cristo, lo vedi in Apocalisse 20, e lo vedi in, abbiamo letto, secondo Corinzi
5:10.
5:10. Gloria di bene. Allora qui c'è un piccolo PS, quello che dicevamo
E
ieri.
allora quelli che credono nella supergrazia, a quale giudizio vanno?
E lì, supergrazia, e io non sono giudice, non posso sapere. Non so chi va a quale giudizio.
Sì, neanche io lo
Ci
so.
sono quelli che sono scritti nel libro dell'Agnello e Giovanni 5:24. Vuoi leggerlo?
Sì.
Giovanni 5:24, questi sarebbero quelli del libro dell'Agnello.
In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5:24.
Ecco, questi qua, io ho l'impressione che non vanno neanche al tribunale di Cristo, questi qua. Non vengono giudicati perché sono nel libro dell'Agnello.
Ma non tutti devono comparire davanti al tribunale di
Sì,
Cristo?
tutti, ma dice, ma rileggi l'ultima riga. Quindi
E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
loro vanno lì a un giudizio di ricevere la corona, punto e
Ah,
basta.
ok. Perché anche Paolo, l'apostolo, il più grande di tutti, appare davanti al tribunale di
Sì,
Cristo.
devi equilibrare scritture con scritture. Dice, tutti compariamo davanti al tribunale di Cristo, però poi Gesù stesso dice qua,
Ah,
non
sì.
viene in giudizio,
Non sarà
perché è la
giudicato.
sposa di Cristo.
Cioè, appare davanti al tribunale, ma non viene giudicato.
Poi ci sono quelli che sono scritti nel libro della vita, che è un'altra categoria, quelli che sono scritti come Adamo ed Eva. Cioè, il libro della vita è un libro condizionale, e quelli sono, vai avanti a leggere verso 28.
Giovanni 5:28. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Giovanni 5:28 e 29.
Vedi il contrasto, stesso capitolo, Giovanni 5, 24, 24, 28, qui ci sono i due giudizi. Ecco,
Sì.
rileggiamo quella scrittura dell'Apocalisse 3:5 per i fratelli nuovi che non hanno fatto il corso biblico e quindi bisogna capirli.
Apocalisse 3:5.
Sai che anch'io non avevo fatto il corso biblico?
Come no?
No, prima di salvarmi.
Ah no, giusto, neanche io.
Avanti.
Apocalisse 3:5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi santi angeli. Apocalisse 3:5.
Capito? Qui dice Gesù che parla, alla chiesa di Sardi, dice, se vinci non ti cancello, cosa sta dicendo? Se non vinci ti cancello. C'è Po che ha alzato una mano qua.
I heard that they said that 2 Corinthians 5:10, when it says the judgment seat of Christ,
Secondo Corinzi 5:10, dove parla del giudizio del trono di Cristo, del tribunale di Cristo.
it's the Bema seat.
Is the?
Burma Seat.
Si chiama The Burma Seat in inglese, sì. Cioè il tribunale del giudizio,
ah.
Il trono bianco.
That was used after races or sporting events. There was a certain place where all the athletes would come and get their rewards, the first prize, second prize, third prize. Generally, when there was a sporting event, ah. In the Roman days or Greek days.
Nei giorni dell'impero romano o greco, dopo un evento sportivo.
All of the winners, all of the winning athletes.
I vincitori, gli atleti vincitori.
Would go to this Burma Seat.
Andavano a questo tribunale, si chiamava Burma Seat.
To receive the rewards, the
per
first prize,
I
second
premi.
Prize, third prize.
Per ricevere primo premio, secondo, terzo.
So this person that I heard explaining it said that this Burma Seat is a reward ceremony. Either you receive or you don't receive the rewards. It's not a judgment.
Ah, e ho sentito qualcuno dire che quello che rappresentava non era un giudizio, ma era un posto dove ricevere i premi, primo, secondo, terzo, dove dare le corone, non per essere giudicato.
So anyway, I just thought I wanted to say,
sì,
give that
sì.
Comment.
Sì, no, grazie, Paul. Sì, sono.
In fact, in microphone, please. 5:10, in 2 Corinthians 5:10, the in Greek, the word used is bema. When it says
bema,
and it says herald build a throne in Caesarea, from where he viewed the games and rewarded and made speeches to the people.
It's amen.
In the actual Greek.
Naturalmente i tribunali di Dio non sono come quelli di Erode. Va bene, e sono due giudizi. Uno per quelli che sono, cioè praticamente sono quasi tre, si può dire anche tre. Uno, quello del libro dell'agnello che non viene giudicato, ha detto Gesù, abbiamo letto. Quell'altro è il tribunale di Cristo, che lì sono tutti risorti a rapimento, Angela, Daniele 12, 2, 3. Sono tutti risorti, però sono due tipi di risurrezione. Questo è il tribunale di Cristo, che adesso Angela ci legge.
Daniele 12, 2. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
Quindi questo è il rapimento. Alcuni a eterna infamia, altri a vita eterna.
Vergogna.
Sì, come in Luca 9, 23, 26 dice: chi si vergogna di me, io mi vergognerò di lui. Questo è il tribunale di Cristo. Mm-hmm. E questo che oggi nella super grazia, questo non lo capisce nessuno. Sono tutti ipnotizzati che siamo tutti sotto la grazia, tutto egalité, fraternité, liberté, tutti uguali, egalité, uguaglianza. No, no, no. In cielo non c'è uguaglianza. Ma c'è, dipende dai meriti, chi è stato fedele, chi è stato infedele, salvato però. Insomma, io volevo dire questo dal mio piccolo punto di osservazione e il mio piccolo punto di vista. Io vedo due problemi nelle nostre chiese, cattoliche e protestanti, perché Gesù ama tutte e due, tutti, non è che Gesù è come i protestanti che odiano i cattolici o come quei cattolici che odiano i protestanti. Gesù non è così. Gesù magari odierà le religioni, ma ama i religiosi. Quindi la Chiesa di Cristo nel mondo è costituita da tutti quelli che hanno ricevuto Gesù, nonostante protestante, nonostante evangelico, nonostante pentecostale, nonostante cattolico. Dobbiamo alzare gli occhi, spostare i paraocchi e vedere tutto il mondo. Va bene, come in Luca 9 i discepoli hanno detto: Signore, c'era uno lì che non ci segue e lui cacciava i demoni. E allora gliel'abbiamo proibito, ma ci mancherebbe altra. Non è né cattolico né protestante, l'abbiamo proibito subito. E Gesù li ha sgridati. E tu? Allo? Sì? Chi parla? Gesù gli ha detto, non glielo proibite, perché chi non è contro di noi è per noi. Luca 9. Ci siamo? Mm-hmm. Allora io potrei sbagliarmi, ma penso che i gerarchi della Chiesa Cattolica che hanno bisogno, questi gerarchi, non tanto le pecorelle sedute che scaldano panche, poveracci, non conoscono la Bibbia e seguono i gerarchi, ma i gerarchi, alcuni dei quali credo che sono imbroglioni, che hanno bisogno di staccarsi dalle loro dottrine che insegnano. Quali? Tutte quelle dottrine che non sono basate sulle scritture. Sto parlando dei cattolici adesso, le loro statue, il celibato obbligatorio, che non è scritturale, che genera pedofilia e tante altre dottrine non basate sul Vangelo e la Bibbia. ma solo cose che ha detto un santo di qui, un santo di là, e non Gesù. Cose della mente carnale e religiosa, che possono apparire belle, giuste e religiose, ma che sono veramente tante però. Io non sono un buon giudice, e anzi non lo sono affatto un giudice. Chiunque è benvenuto a correggermi, sono qui a aspettare correzioni, però per cortesia dovete abbinare scritture, come faccio io. E allora io adesso vorrei lasciar parlare le scritture, e quelle non sbagliano mai. Però anche nelle chiese dei fratelli protestanti evangelici, oso dire che anche lì c'è bisogno di liberarsi di false dottrine, ad esempio come quella della troppa grazia, cioè falsa grazia. Attenzione alle esagerazioni, quando si innalza un santo tantissimo, una grazia. Dobbiamo capire che la dottrina di Cristo, la sua vera grazia, opera solo, attenzione, in ubbidienza alla sua parola, fratelli protestanti, vi prego di ascoltare. Ed è questo il punto che voglio fare. Per esempio, è vero che la salvezza è per grazia, non ci piove, va bene? Se sotto un grande ombrello, si chiama Gesù, salvezza è per grazia. La vera salvezza, la sposa di Cristo, il libro dell'agnello, di lì non ti puoi, nessuno ti smuove, sei salvo per sempre. Ma se noi non ubbidiamo, nonostante la salvezza per grazia, se noi non ubbidiamo, cioè per esempio di ricevere Gesù, questa grazia della salvezza non l'avremo. Quindi sì, c'è la grazia della salvezza, ma a condizione che riceviamo Gesù. Va bene? È vero che Dio ci perdona tutti i peccati, ma se noi, se non ci pentiamo e se noi non portiamo frutti di cambiamento, non avremo la grazia del perdono. Quindi la grazia è sempre condizionata a qualcosa. Sansone aveva i capelli lunghi, la forza, però quando la sua forza, quando ha tagliato i capelli, la grazia se n'è andata. Il Nuovo Testamento è uguale. È avvenuto il Nuovo Testamento, Anania e Safira, Atti 5, cosa ha fatto? Ha perso la grazia. È venuto per Jezabel, la chiesa di Tiatiri, Apocalisse capitolo 2, alla quale Gesù mandò una malattia. Come supergrazia? Questo non va con la supergrazia? Gesù manda le malattie. Gesù ha mandato la malattia perché non si è voluto pentire. E Gesù può mandare anche malattie. Come questo non va con la dottrina protestante della supergrazia? Ma i protestanti devono togliersi i paraocchi protestanti e stare nella Bibbia, fratellini protestanti. E in più non solo mandò una malattia a Jezabel, ma uccise anche i suoi figli. Gesù uccide. Ecclesiaste 3, c'è tempo per salvare, tempo per uccidere. Ma questo non va con le dottrine evangeliche? No, non va per niente. Non va con quella della supergrazia, perché è una dottrina falsa. Come è avvenuto per Anania e Safira, Jezabel, Tiatiri. Cioè, praticamente, Galati 6,7 dice: non vi ingannate, Galati 6,7, scrivetelo. Non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo semina, quello pure mieterà. Tu credi che perché Dio ogni tanto dà la grazia a chi lo merita, puoi prenderti gioco di Gesù, del Signore, della parola? È vero che molti di noi avranno la grazia di essere la sposa di Cristo, Apocalisse 19,7. Ma solamente se saremo fedeli a compiere le opere di Cristo qui sulla terra, Apocalisse 19,8. Cosa dice? Le opere della sposa. La sposa vestita di bianco, cos'è il bianco? Le opere. Opere, non della grazia di Dio, ma le opere della sposa che ha meritato la grazia di Dio.
Però quelle opere le compiamo per la grazia di Dio, con la grazia.
Attraverso la grazia di Dio. Okay. Ma la grazia non ti arriva se non compi le opere in ubbidienza.
Sì,
se tu cammini in disobbedienza come Anania e Safira, come Jezabel e come i figli di Isabel, non ricevi la grazia, la perdi. Okay. Galati 5,4 cosa dice? Siete caduti dalla grazia.
Vero, vero.
Quindi, tradotto, siete diventati disgraziati. Senza grazia.
Quindi la decisione.
Ma questa è una bestemmia per il... la dottrina della supergrazia è una bestemmia per voi, ma non per il Signore.
Quindi la decisione è sempre la nostra, di ubbidire o disubbidire. Se decidiamo di ubbidire, la grazia viene e ci aiuta ad ubbidire, perché abbiamo deciso di ubbidire.
La chiave è l'ubbidienza.
Se decidiamo di non ubbidire, la grazia se ne va.
La grazia non viene. Uh-huh. È come che Dio ci ha già guariti, siamo già guariti. E allora cos'è sto cancro? È perché tu non credi, perché tu non credi di ricevere. La falsa grazia dice, come tanto spesso sentiamo predicatori fuori binario, in Cristo sei perdonato automaticamente perché Lui ha pagato anche per i tuoi peccati futuri. Ho sentito un predicatore protestante predicare così. Anche i peccati futuri sono perdonati.
Ma come si spiega? Perché in un certo senso è vero, no?
È vero, virgola, devi mettere una virgola. Virgola dipende.
Da cosa?
Oh.
Come?
Da dipende
cosa?
Se ti penti.
Okay,
guarda, okay. Giovanni Battista, sì, battesimo dell'acqua del Giordano è per tutti, venite, ma razza di vipere, no, avete portato i frutti di pentimento? Noi no, siamo farisei, che frutti devo portare? Siamo ben preparati, chiodi, martello, tutto pronto per la crocifissione, che frutti vuoi? Andatevene via da me, serpenti! Io non vi battezzo, non dite che siete figli di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, eccetera. Gesù ha continuato, virgola, Giovanni 8, 44, siete figli del diavolo. E perché non c'era la grazia per loro? Andavano lì, per favore buttaci in acqua. No, non vi butto in acqua. Per favore, almeno una sciacquata. No, non vi sciacquo niente. Per favore, un pochettino, sulla, qualche goccia. Niente! Devi portare i frutti, altro che super grazia della nonna e della Befana. La falsa grazia dice, come spesso sento, certi predicatori fuori binario, che tutti i peccati sono perdonati. Guarda, falso. Gesù non ha pagato. Gesù non ha pagato per i peccati futuri dei quali noi non... Angela.
Non ci siamo pentiti.
Non ci pentiamo.
Però se ci pentiamo, sì.
Ma certo che se la moglie ti ama ti perdona l'adulterio, ma se porti frutti di pentimento. Mm-hmm. Moglie, mi hai perdonato? Sì, è stata dura. Ah, meno male, adesso posso... Aspetta che stasera c'ho la gelsomina là che mi aspetta al bordello numero 2, lì devo... Grazie per... Ma non funziona così, super graziosi della nonna.
Amen.
Allora... Gesù paga, ha pagato i peccati futuri se ti penti,
sì.
Solo per i peccati che ti sei pentito. E attenzione, per quelli che porti frutti di cambiamento. Comunque puoi leggere Matteo 3,8, Giovanni Battista che grida. Falsa grazia dice, i nostri peccati non ci fanno perdere la salvezza. Vero e falso, dipende. Cioè, solo chi è scritto nel libro dell'Agnello, Apocalisse 13,8, e ne ha i frutti, non la perde. Ma chi come credenti, per esempio, di una chiesa come Sardi, Apocalisse 3,1, che sono scritti solamente nel libro della vita, possono certamente venire cancellati. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Gesù. Siamo svegli con questa chiesa?
Sì, sì.
E attenzione che predichiamo di svegliarsi e poi russiamo noi.
Oh.
Falsa grazia dice... In cielo Dio darà la sua grazia uguale a tutti, tutti uguali, l'ho detto anche Carlo Marx, tutti uguali, la grazia uguale per tutti. Ma dove acciderbolina è scritto questo nella Bibbia? Falso. Andiamo da Luca, Angelina. Luca,
sì.
Allora, blocco 9, appartamento 26.
Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Luca 9,26.
Lo leggiamo alla super graziosa? I super graziosi lo leggono così. Se uno ha vergogna di me e delle mie parole, figlio dell'uomo, tranquilli, c'è la grazia anche per voi pronta, perché lui vi ama, perché Dio è amore e Dio ci ama tanto.
No, non è giusto.
Quando verrete nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli, Dio dirà, ah, ti sei vergognato di me? Ah, hai disubbidito più o meno sempre? Ah, tranquillo, c'è la grazia anche per te, uguale a quelli là che sono stati fedeli. Ma col fischio e col fiasco, il Signore ti dirà una cosa così.
Amen.
Ti dirà: dipartitevi da me, non vi conosco. Vai da Giovanni 5,29.
Giovanni 5,29. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio.
Ci
Giovanni 5,29.
Va bene, quindi qui ci sono due risurrezioni. Vai da Matteo 7,23.
Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori.
E chi erano questi qua?
Matteo 7,23.
Questa è gente che faceva miracoli, ehi, cacciavano demoni. Hanno, non tutti però, qualche demone da super grazia l'hanno lasciato in giro. Una cosa che certi predicatori di certe chiese protestanti non capiscono è la seguente scrittura, Galati 6, 7-8. Angelina, ci sei?
Sì. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione della carne. Ma chi semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna.
Non suona un po' come Vecchio Testamento?
Sì.
È sì, Nuovo sono... Testamento, questo è Paolo,
sì.
L'apostolo della grazia. La grazia la devi equilibrare con cosa? Comincio con la U.
Ubbidienza.
Questa scrittura ci parla anche di Apocalisse 3,5 che abbiamo letto. E chi vince non lo cancellerò. Vabbè, anche Matteo 7,21 cosa dice? Signore, Signore, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ma come? Questo qui è una dottrina... dei cattolici, dicono i protestanti, qui parla di fare. Io non devo fare niente, non è per opera la salvezza. E sì, ma non è questo, non sono i gerarchi cattolici stavolta, questo è Gesù. Dice, chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, e gli altri non entrano nel regno dei cieli, se ne possono andare a fare l'autostop sulla nuova terra. 22, molti mi diranno quel giorno, siamo Matteo 7, 22, abbiamo già citato, però lo voglio scandire, abbiamo profetizzato nel tuo nome, scacciato demoni, fatto opere potenti, dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità, va bene? E qui ragazzi non si scherza, queste della supergrazia stanno mandando gente all'inferno, queste supergrazia predicano a pecore sedute sulle panche che sono solamente nel libro della vita, non quello dell'agnello, e loro vanno avanti così, si troveranno una sorpresa dopo la morte che praticamente vanno a finire al trono bianco questi qua. Voi predicatori di supergrazia, il Signore vi bastonerà duro, perché siete imbroglioni, siete falsi, predicatori della supergrazia. Voi siete lì a raccogliere soldi tutte le settimane, a spennare i pollastrelli nelle chiese. Oh, ho dimenticato una penna, scusa, ti tolgo anche quella. Va bene? E poi volete essere benedetti da Dio? Il bastone di Dio su di voi. Voi state ingannando le pecore. La grazia, anche se non fate niente e ci grattiamo lo stomaco tutti i giorni, anche se non evangelizziamo, non diamo Gesù ai perduti, non cerchiamo i perduti, non diamo la salvezza ai Gesù ai perduti, tranquilli, c'è la super grazia. No, ci sarà il super giudizio. E allora qui dove Gesù dice andatevene voi tutti operatori di iniquità, di cosa ci parla questo? Cosa vuol dire operatori in lingua italiana? Vuol dire opere, operatori di opere. No, non è che dice grazie per tutti, quindi stiamo attenti a capire bene la parola. Allora i fratelli, gli amati fratelli protestanti forse devono imparare qualcosa dai fratelli cattolici, perché i cattolici sono più nelle opere, i protestanti sono più a grattarsi lo stomaco sulla grazia. È tutto per grazia, non è per... c'è un equilibrio, siamo salvati per grazia, ma poi sarà meglio che ti alzi dal di dietro e ti dai da fare per il Signore, per Gesù, per obbedire ai suoi comandamenti. Fratelli protestanti, imparate dai cattolici su questo. E voi cattolici imparate dai protestanti a mettere quelle statue sui carrelli e portarli via, riportateli via voi con queste cose e seguiamo Gesù. Angela, cosa c'è che alzi la mano?
C'è un'altra scrittura potente, ma ci sono tante nella Bibbia. Questa anche è arrivata da parte di Venus adesso. Dice: cari fratelli, guardate come Dio giudica il popolo che ha oltraggiato lo spirito della grazia. Avrà un maggior castigo di quelli che hanno violato la legge di Mosè. Ebrei 10, 28 e 29. Uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Di qual peggior castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo Spirito della Grazia? Ebrei 10, 28 e 29.
Quindi lo Spirito della Grazia, grazie fratellino, un abbraccio. Spirito della Grazia, qua dice questa scrittura, può essere oltraggiato. E quindi cosa vuol dire, continua la scrittura, calpestare il sangue di Gesù? Voi predicatori falsi, della supergrazia falsa, state ingannando le vostre pecore, ne sarete responsabili.
E dice saranno giudicati di peggior castigo. È un castigo che li aspetta, non molti grazia.
Molti di voi predicatori della falsa grazia che state imbrogliando le pecorelle e mantenendole in camomilla, che non devono fare le opere di Gesù, non devono operare per il Vangelo, voi sarete castigati dal Signore. Veramente, sapete. Ve lo dico per amore, che se qualcuno di voi si sveglia, si pente, cambia, confessa e porta frutti, un giorno direte grazie a Dio per queste scritture che mi hanno svegliato. Frate Giuseppe è un cretino, su questo non c'è bisogno di discutere, ma le scritture dovete prestare attenzione. Internet è tutti lì a criticarmi, lì questi farisei. Ma criticate quanto volete, cos'è che mi interessa a me? Ogni peccato contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, contro di me, contro chiunque. Ma attenzione allo Spirito Santo, perché dovrete renderne conto voi imbroglioni. E pecorelle sedute a dormire, ascoltarli, svegliatevi. Romani 8,28 cosa dice Angelina?
Romani 8,28. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Romani 8,28.
E allora, ecco la supergrazia, frate Giuseppe, apri gli occhi. Attenzione, fratellini, che non vi sbagliate. Dice, chiamati secondo il suo proponimento. Cosa vuol dire? Proponimento, qual è il proponimento di Dio? Che dormiamo? No, ma no, che seguiamo e portiamo frutti in Cristo. E allora tutto coopera a fin di bene. Ma se non segui e non porti frutti in Cristo, tutto coopererà a fin di male per gli ingannati.
E Romani 8,1 dice: non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Ma sai che la maggioranza delle Bibbie italiane non traducono la seconda parte del versetto?
Lo so, perché sono super graziosi.
Perché la seconda parte in originale dice quelli che camminano secondo lo spirito e non secondo la carne.
Come
cioè,
dice...
se io cammino secondo la mia carne, c'è condanna per me, non c'è super grazia.
Come dice anche in inglese, lo stesso.
Exactly.
Che camminano secondo lo spirito. E questi traduttori della nonna l'hanno tagliato. Come hanno fatto la gerarchia cattolica, non i cattolici, la gerarchia, siccome non vogliono togliere le statue dalle loro chiese, che gli piace troppo baciare i piedi delle statue, e allora il comandamento di Esodo capitolo 20 di non farti sculture lo hanno tolto dai 10 comandamenti. Assassini, firmato fratello Giuseppe, siete assassini. Avete assassinato una scrittura, l'hanno tolta dai 10 comandamenti, vi sgridi il Signore, l'avete tolta dai 10 comandamenti. Cerchiamo di capire, fratellini, davanti al tribunale di Cristo, i credenti ai quali al momento non gliene frega niente di ubbidire al Signore e alla legge, ai comandi e dal Vangelo, loro dicono: non sono sotto la legge. Sì che sei sotto la legge di Cristo. È finita la legge, non è finita, ce n'è una ancora più potente, si chiama la legge del Vangelo. E allora, davanti al tribunale di Cristo, i credenti che adesso sono sotto la bugia della supergrazia, non saranno affatto benedetti allo stesso modo di quei credenti che gli sono stati fedeli, come è scritto secondo Corinzi 5,10, Angela.
Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Secondo Corinzi 5, verso 10.
Quindi se operi male, riceverai il male.
Sì, è quello che dice.
Te lo manda Dio? No, non te lo manda Dio. Te lo mandi te stesso. Mm-hmm. Tutto il bene che fai qui, i sacrifici che fai adesso per il Signore, sono in cielo, scritti. Tutto il male che fai qui, tutte le disubbidienze deliberate, sono in cielo ad aspettarti. Dov'è il mio premio? Eccomi! Ah sì? Ecco il tuo premio. Cos'è questo? Una zappa? Una zappa? E che devo fare con la zappa? Indovina, guarda un campo da zappare qui.
Zappare.
Ora non so se ci sono zappe in cielo, adesso qualcuno mi dirà, non c'è nella Bibbia. Ma ci sarà qualcos'altro, sì. Ci sarà la vergogna di Cristo, sì. Questa è nella Bibbia.
Sì, sì, sì.
Luca 12, 46.
Il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Luca 12, 46.
E dov'è la supergrazia?
Non c'è.
Non c'è, all together, non c'è. Cosa c'è? Il giudizio di Cristo. Abbastanza ancora? Luca 12, 20, ancora sulla falsa supergrazia.
Ma Dio gli disse,
Stolto,
questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quel che hai preparato di chi sarà? Luca 12, 20.
Op, dai tutti insieme, op, oh, più forte.
È stolto, dice.
E dov'è la grazia?
Non c'è.
E cosa c'è? Il bastone,
sì.
Stolto. Matteo 24, 50 e 51, Angela.
Il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, e vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 24, 50 e 51.
Guarda, ma qui sta parlando dei figli del diavolo, no?
No, dice il padrone di quel servitore.
Capito, sta parlando del servitore. Il padrone che lo fa flagellare non è il diavolo, è Dio.
Mm-hmm, mm-hmm.
Il servitore serviva o avrebbe dovuto servire lui.
Dio.
Fratelli amati, attenti alle false dottrine, falsi insegnamenti di predicatori fuori binario. Purtroppo certi predicatori protestanti della falsa grazia, non parlo delle pecorelle sedute che la Bibbia non la capiscono, tranne attraverso il capo lì al pulpito. Sto parlando dei gerarchi. Che predicano la falsa grazia. Questi non hanno capito la differenza tra salvezza per grazia, senza opere, del libro dall'agnello, che è per grazia, senza opere, ti salvi. Ma dopo Dio si aspetta che al Signore lo servi. Quindi naturalmente questa salvezza non si può perdere. Loro non capiscono la differenza tra questo e la salvezza del semplice libro della vita dal quale si può venirne cancellati, Apocalisse 3:5. Ci siamo fino a qui?
Sì.
Ecco, non hanno capito la differenza. Si sono messi i parocchi evangelici e dico, noi qui siamo sotto la grazia perché non siamo cattolici, oh come siamo in gamba, solo noi capiamo la Bibbia. Solamente voi non la capite, gerarchi. Vai da Daniele 12:2-3, mi pare che l'abbiamo già letto, ma qui... Qui...
Abbiamo letto il 2, il 3 non l'abbiamo letto.
Ecco, mi pare che qui però si applica.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno.
Rapimento, infatti il verso prima precedente parla della tribolazione, rapimento.
Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, 2 e 3.
Allora, il fatto che tribolazione è verso 1 e la resurrezione è verso 2 e 3 mostra che il rapimento è dopo la tribolazione, di nuovo. Ve l'ho dimostrato in 10 modi diversi. Vogliamo aprire la zucca e toglierci i paraocchi? Il rapimento è dopo la tribolazione? Allora, cosa dice qua sulla supergrazia? Dice che c'è la resurrezione, però alcuni risorgono a vita eterna, chi ha la vita? Gesù. E gli altri alla vergogna per un'eterna infamia, al rapimento, ci sarà anche il rapimento di quelli che Gesù si vergognerà. Cioè i cristiani scaldapanche, i cristiani gratta stomaco, i cristiani che a Dio gli fanno venire volta stomaco. Dov'è la grazia? Non c'è la grazia per chi se la merita, per chi opera, per chi lavora. La grazia è uno strumento, è la potenza dello Spirito Santo. È come se tu sei un soldato che sei un buono a nulla, che c'è una bomba non la tiri, c'è un fucile non spari, c'è un ordine non lo obbedisci. Chi ti darà un aereo? Chi ti darà le armi migliori? Ma ti toglieranno il piccolo talento che hai. Matteo 25, 28, Angela.
Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti. Matteo 25, 28.
Come? Ma questo farebbe rivoltare nella tomba Carlo Marx. Come, ce n'ha 10 e gliene dai 11? Borghese, capitalista. Toglietegli il talento e datelo a chi ne ha 10. Chi è questo qua? Dio. Non c'è la supergrazia. Matteo 25, 11 a 13, forza, che qui dobbiamo andare qua.
All'ultimo vennero anche le altre vergini dicendo, Signore, Signore, aprici! Poi
bussavano.
Apri, Signore, siamo qui, aprici!
12.
Ma egli rispondendo disse...
Angelo, voce solenne, mi metti l'eco?
Ok.
Dimmi 3, 2, 1 che facciamo una cosa classica. Ma io vi dico in verità... No? Niente, aspetta. Scusate, fratelli. Qua il circo equestre non è esattamente... Angela, senti.
Verso 12.
Senti, attacchiamo da zero?
Ok, ok.
Sei pronto col tuo dito
sì,
nervoso?
Sì, pronto, pronto.
Allora, vai con la referenza.
Matteo 25, 11 a 13. All'ultimo vennero anche le altre vergini dicendo Signore, aprici! Signore, apri! Ma egli rispondendo disse
Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
Matteo 25, 11 a 13.
Hai capito cos'è che Gesù stava cercando di farci capire?
Sì.
Oh! Sì. Luca 9, 26, cos'è che cercava di farci capire, Angela?
Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Luca 9, 26.
Hai capito? Non è che dice, se uno... possiamo leggere traduzione Bibbia, la traduzione biblica Supergrazia?
Sì.
Ecco, dice la Supergrazia, dice... Gesù direbbe, se una vergogna di me, delle mie parole, tranquillo, tranquilli, rilassatevi, figlio dell'uomo, non si vergognerà di voi, ci sarà grazia per tutti. Così come Stalin e Lenin promettevano pane e lavoro, lavoro per voi, pane per... Tutti uguali, tutti col fazzoletto rosso, abbasso i borghesi, tutti uguali. Questa è la traduzione dei super graziosi. Lo vogliamo leggere corretto?
Sì.
Angela, perché se uno?
Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Luca 9, 26.
E la grazia?
Non c'è.
La dottrina?
No.
È solamente nelle bugie di Satana, perché è una delle più grandi bugie sataniche di oggi, che tiene paralizzata la Chiesa mondiale non fa niente, perlomeno quella protestante, perché è lei che crede a queste false dottrine, la supergrazia, no, ma non è che le altre stanno facendo molto. E allora tiene le Chiese paralizzate, bloccate, in naftalina, con doppia camomilla seduti lì a ascoltare sermoni che fanno annoiare gli annoiati. Capito? Non è che il diavolo dà queste bugie senza scopo. C'è un motivo: bloccare, incatenare, paralizzare, zombizzare la Chiesa mondiale. Vogliamo svegliarci. Luca 12, 8 e 9.
Or io vi dico... Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini...
Anche il figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio,
Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini
sarà rinnegato davanti
agli angeli di Dio. Luca 12, 8 e 9.
vogliamo svegliarci.
Amen.
Dov'è la supergrazia?
Non c'è.
Di chi sta parlando? Sta parlando dei cristiani. Chi è che si vergogna di Gesù? Mica sono i satanisti.
No.
Non si vergognano mica di attaccarlo.
No.
Mica sono gli atei. Mica sono i filosofi satanisti che fanno finta di essere atei. Non si vergognano affatto di attaccare Dio. Di chi sta parlando? Delle chiese scalda panche e cresci funghi.
Oh. Anche cresce funghi.
Quando la battuta vi piace, per cortesia un'offerta qui Adriano prepara qualcosa qua, e mica predicare gratis, non ci mancherebbe altro. Allora Angela,
sì.
Allora
sì.
Guarda, se tu vai in Apocalisse capitoli 2 e 3, Gesù ripete 7 volte, capito quante sono 7? Sono 6 più 1, 7 volte alle 7 chiese. Gesù ripete, sai che la ripetizione nella Bibbia significa importanza?
Sì. Paul, da mezz'ora che cerca di darti una scrittura.
Yeah, whenever you have time.
Quando hai un po' di tempo, anche lui ha una scrittura.
There are 3 scriptures that I thought would go.
Tre scritture.
Che mostra chi ho torto o chi ho ragione.
Well, let's read them and see.
Le leggiamo, vediamo.
Sorpresa. Dico, mi farai fare bella figura, dico. Dopotutto sei mio figlio, la nostra siamo in diretta. Un po' di misericordia.
So, I think they apply very well. Romans 6:14-16.
Credo queste scritture si applicano molto bene. Romani 6:14-16.
Allora, chi è che legge?
Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Romani 6:14-16.
So here 14 says you're not under the law, but you're under grace.
Il 14 dice non siete sotto la legge, ma sotto la grazia.
Amen.
15 says then what should we do since we're under grace?
E allora cosa facciamo se siamo sotto la grazia?
Diamoci la pazza gioia.
Andiamo a peccare.
Andiamo al paese dei balocchi, dove si lavora un giorno e festa 6 giorni.
Not quite. And so all the way from Paul's time, when he was the one that wrote down about grace, already people were taking advantage of being under grace.
Quindi cioè, già
dai giorni di Paolo, quando si predicava la grazia, alcune persone si approfittavano della grazia e vivevano nel peccato perché la grazia ci copre.
Quindi Paolo premonisce, avverte, ammonisce, dice, ehi, all'occhio,
Sì.
Si vede che i predicatori protestanti della supergrazia c'erano anche allora.
Exactly. So he says, if you yield yourselves to be a slave of to sin, you will be that one slave. You'll be a slave of sin if you sin willingly.
E dice, se tu ti sottometti al peccato di buona volontà per peccare, diventi schiavo di quel peccato.
Di volontà tua propria, diventi schiavo.
Diventi schiavo.
Exactly. You're no longer a servant of righteousness, but you are a slave of sin.
Non sei più un servitore della giustizia, della grazia. Tu ti sei messo da solo sotto il peccato. Non sei sotto la grazia.
So I just wanted to bring that up to show that Paul was already answering these problems with grace that people had.
Quindi volevo mostrare che Paolo già in quei tempi già risponde a queste persone che
si approfittavano della grazia. Quindi diceva, sì, siamo sotto la grazia, però attenzione. Così dice quel verso là, attenzione, perché?
Peccheremo forse perché siamo sotto la grazia.
Cos'è 6?
Verso 15. No, di certo.
Allora dice, cioè sta dicendo, anche se siamo sotto la grazia, potete approfittarne e peccare, come fece il diavolo in cielo. E il diavolo non poteva dire, sono sotto la grazia, Dio è amore, ama tutti uguali. Non è che ama solo la Chiesa, ama anche me, il diavolo, anche i demoni. Tutti i demoni, sì, ma stiamo scherzando. Di ogni parola oziosa gli uomini dovranno rispondere nel giorno del giudizio, Matteo capitolo 12, perché dalla tua parola sarai perdonato, giustificato, dalla tua parola sarai condannato. That's it. Grazie Paul, ottima scrittura. Questo è a favore della dottrina, vedo che Grazie, hai votato per me.
C'è anche Salvatore che ha scritto, anche lui sta inviando una scrittura a Galati 1, 8 e 9.
Email,
messaggio. Un email arrivato da Salvatore. Galati 8, 1 e 9.
You need to have a bell then when there is an email.
Galati 1, 8 e 9, not Galati 8, 1 e 9. Allora, Galati 1.
Scusate, oggi è che Angela sta andando così veloce che il motore si sta surriscaldando. Angela, ti prego, acqua nel radiatore e ripeti.
Ok, yes. Allora, meglio se leggo quello che ha scritto. Dice Salvatore: fratelli cari, sapete quanti fratelli che noi conosciamo che si sono sviati per questa falsa dottrina e sono convinti e non vogliono ascoltare, ahimè. Dio vi benedica. Una scrittura per questo argomento, Galati 1, versi 8 e 9, che dice: ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo, se qualcuno vi predica un evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Galati 1, versi 8 e 9.
Allora, è vero Salvatore, infatti ho dato un messaggio su questo ieri e stamattina quando sono svegliato mi ha messo nel cuore di dare questo messaggio. Allora vado da Angela e dico: Angela, puoi cambiare un po' i programmi, qui c'è un messaggio appena ricevuto. E Angela cosa ha detto?
Io ho detto: ma no, ieri abbiamo già parlato di questo, alla fine della diretta, per un'ora solo di questo abbiamo parlato, della supergrazia, supergrazia, supergrazia. Quindi non è meglio iniziare con un soggetto diverso.
E allora abbiamo avuto una discussione.
Sì.
Gloria, si può dire una lite?
quasi.
Ma questo mostra che siamo esseri umani, Angela, no? Mostra che non siamo tutto qua...
Perfect.
Sì, ed amen.
Amen.
E Angela a tutti i costi diceva no, no, perché qui annoiamo. Cos'è che dicevi?
Che sì, hanno già sentito questo messaggio, lo ripetiamo?
Abbiamo discusso per un bel tempo, per un bel po'.
Sì.
Poi è arrivata alla fine, è arrivata Gloria e dice: ma insomma, che succede qui? Gloria, cosa dicevi tu?
Dicevo che se il Signore ha messo nel cuore di fratello Giuseppe di dare questo messaggio, it must mean that
significa
that we need it, even though yesterday you said it.
Che ne abbiamo bisogno, anche se ieri l'abbiamo dato un altro
simile. That means we need it also today. Significa che anche oggi abbiamo bisogno. E adesso Salvatore è anche, dice che tanti fratelli che conosce sono sviati
si
da
sono
questa
sviati.
Dottrina.
Infatti queste sono stesse parole che ti ho dato io stamattina.
Yeah.
Questo qui è la più grande bugia che Satana usa per ingannare la Chiesa protestante, la grande bugia.
E anche a me, a volte penso, ma Gesù mi ama. Sì, ok, sono peccatore, faccio questo, faccio quell'altro, ma anche a me sono tentata di pensare che alla fine I'm okay, you know?
Alla fine Dio mi ama, 448, quando arriviamo in cielo c'è l'angelo pronto lì con una ramazza, capito, una ramazza per ramazzare tutto sotto il tappeto, ci mancherebbe altro.
Quindi
non è che Dio ci presenterà i peccati, no, lui perdonerà tutti, anche il diavolo, eccetera.
Anche la nostra comunità penso che abbiamo bisogno di questo messaggio.
Certamente, fratelli, giusto, che siamo al di sopra noi. Qui ragazzi ogni predica è rivolta innanzitutto al signor fratello Giuseppe. Poi alla signorina Angela.
Angela, come no, anche io devo obbedire di più.
Adriano, ci sei anche tu?
Sì.
Tutti ci siamo.
Amen.
Bene, grazie Salvatore.
E anche Barbara ha scritto, ti leggo veloce, oggi meravigliosa la puntata. Cari fratelli, oggi Giuseppe è del fuoco, bello sentirlo così in forma. Ma come dice il nostro Gesù, chi crede in me darà nuove forze e voleranno come aquile in cielo.
Grazie fratelli.
Un abbraccio Barbara.
Scrivete pure, scriveteci come vi sentite, Dio vi benedica. Insomma, io voglio bene ai predicatori protestanti, io ho predicato più di 100 chiese protestanti, vero? Anche voi sorelle siete venute, no?
Sì, sì, sì.
Andiamo anche dai cattolici, però un stile diverso, andiamo con un teatrino. E cos'hai fatto Dora l'ultimo programma di Chiesa Cattolica, quando l'hai fatto?
La settimana scorsa.
Hai detto che hai chiesto permesso al prete se potevi pregare per gli ammalati?
Sì. Sì, 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 sì. Vogliamo condividere qualche testimonianza su questo?
Vuoi dirla?
sì, va bene. Grazie Gesù.
Angela, va bene col tuo orario lì, sì, la tua certo. agenda.
Grazie Gesù, ti ringraziamo Signore e voglio ringraziare i fratelli che ci sostengono. Sai, quando andiamo fuori sentiamo che siamo sostenuti da voi qui in comunità, ma anche dai fratelli, perché siamo lì tra, diciamo, nel mondo evangelizzando e sentiamo il sostegno dei fratelli. Grazie per le preghiere, per l'amore, per le decime mensili che inviate. Siamo molto grati al Signore per voi e per il vostro sostegno. Vi sentiamo vicini. Grazie Gesù. E vogliamo condividere una testimonianza, perché ho sentito che voi avete pregato la settimana scorsa per noi, per così che il Signore può toccare e guarire le persone. E alla fine abbiamo chiesto al prete davanti a tutti, signor prete, possiamo pregare per gli ammalati alla fine? E il prete ha annuito, he nodded his head.
Annuito.
Annuito. E allora ho dato la mia testimonianza, come il Signore ha guarito la mia schiena, e ho detto, saremo fuori, chi ha bisogno di guarigione, di liberazione, siamo pronti di pregare per voi, venite.
Tu hai chiesto, hai chiesto se potete pregare dentro o fuori?
No.
No, hai detto direttamente preghiamo fuori.
Sì, 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 sì.
Fuori dal campo.
Sì, 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 perché infatti it was like about an hour, so they were closing the church.
Dovevano chiudere la chiesa.
And I want Paul to share one special healing that.
Ma triste però che pregare per le guarigioni deve farlo fuori.
Sì, perché infatti siamo stati più di un'ora a pregare per le persone e volevano chiudere la chiesa. Allora ci siamo spostati nel giardino così che possano chiudere la chiesa.
Allora.
So I think the best prayer that we did was for this. Well, he was a middle-aged man that we met. He came to us straight from the church.
La cosa più bellissima che è successa è questo uomo di metà di età media.
Ripeta, si dice mezz'età.
Mezz'età, che è venuto a noi dopo la chiesa.
And he just stood there for like I don't know what, 10-20 minutes, just watching everyone being prayed for, and he wouldn't leave.
E stava lì solo guardando come pregavamo per gli altri per 10-20 minuti, guardando come facevamo la preghiera, yes, per altri malati, ma lui non andava via, solo guardava.
So he said, your story resonated with me about the healing of your back, because exactly the same problem that I have.
No? E ha detto, quando tu hai parlato al microfono della tua malattia che hai avuto,
testimoniato della guarigione della
schiena,
della
ernia, che tu sei stata guarita, mi ha parlato al cuore perché anche io ho lo stesso problema.
And in fact, I wouldn't have come to this thing. In fact, I wasn't gonna. But when I heard you said that specific thing you were healed of, I thought I have to come.
E non volevo venire per chiedere preghiera, però quando ho sentito che hai nominato la stessa malattia che io ho, ho deciso di venire.
So he's a factory manager.
Lui lavora in una fabbrica come manager.
And he said that it's very difficult for me because my back hurts and I have to be on my feet all day.
Ha detto è molto difficile lavorare in fabbrica tutto il giorno, ho dolori, devo stare in piedi tutto il giorno con dolori.
Especially my upper back and arms hurt a lot, all the time.
Specialmente le spalle e le braccia mi fanno male.
All the time, he said, even right now.
Tutto il tempo fanno male, anche adesso.
So he said, well, we started explaining to him, you know, building his faith, telling him stories of how people were healed.
E noi
of
abbiamo iniziato
things.
A parlargli con parole di incoraggiamento, di guarigione, testimonianze di altre persone guarite per un po' aumentare la sua fede.
And he was very agreeable, receptive, agreeing with everything that we told him.
Era molto ricettivo, era d'accordo con tutto quello che condividevamo con lui.
So we prayed for him.
Abbiamo pregato per lui.
And immediately afterwards he said, well, the pain is still there, but I believe that it won't be there, he said.
Dopo la preghiera lui ha detto, oh, il dolore è ancora qui, però credo che sparirà.
He told us, my wife has been praying for months now to the Holy Mary.
E ha detto che mia moglie da mesi che prega alla Madonna per la mia guarigione.
And I don't understand why is it that nothing happened.
E
she's been praying and praying.
Perché non succede niente? Lei prega e prega, non succede niente.
And we said, well, possibly it's the wrong thing. Praying
e abbiamo detto, ma probabilmente può essere che la preghiera è sbagliata.
Forse gli ha risparmiato un viaggio aereo a Medjugorje.
Yeah. Something
che
like
da
that.
Sud America ci vuole per andare a Medjugorje.
Yeah. Sì, sì.
But
sì.
She had been praying and praying, you know, for months and months. He was like, I can't understand nothing. It's all,
lei,
it's the same.
La moglie da mesi e mesi che prega e lui diceva, non capisco perché non si vede nessun risultato.
So. So after speaking for a little while, we also talked to him on how to keep his healing when he, because we already knew he was healed. We
e dopo che le abbiamo parlato, evangelizzato, le abbiamo anche insegnato come mantenere la sua guarigione perché sapevamo che è già guarito.
And how to know that even if the symptoms remain, people are, if they keep their faith, often are healed slightly afterwards.
Abbiamo spiegato che anche se i sintomi tornano, se tu credi che sei stato guarito,
if they remain right after the prayer, if
anche se dopo la preghiera i sintomi ancora rimangono,
sometimes it's just a test, and people who remain strong in their faith are healed.
Spesso è solo un test per provare la tua fede, e se tu rimani fermo che tu sei guarito e credi, sei guarito davvero.
So he agreed, yes, yes, that's good. So
e lui è stato d'accordo, sì, d'accordo, sì.
So we said, okay, bye, we'll see you. So we started to, we parted ways.
E poi ci siamo separati.
And, but just before he left, he said, wait a second, we asked him, so how's your back now? Just before he left us.
Ma proprio prima di andare via, gli abbiamo chiesto di nuovo, come ti senti con il dolore?
I said, oh, but I didn't realize, no, I don't have any pain anymore.
E lui ha detto, ah, neanche mi sono reso conto, è completamente sparito.
Gloria,
è andato via tutto il dolore.
Senza Madonna, senza senza aereo per Medjugorje.
No.
No, but he was a good sample in the sense, right after the prayer, even though he felt the pain, he still said, no, I know I'm healed, I know.
Però
it's true.
È stato un buon esempio perché anche dopo la preghiera, quando ancora sentiva il dolore, ha detto con fede, credo che sono guarito, lo so che sono guarito.
Gloria a Dio.
So, it's an encouraging example, I think.
È un esempio incoraggiante questo.
Gloria a Dio, grazie Paul.
Yeah. È stato bello che abbiamo pregato tutti per lui. Tutti, we all laid hands on him.
Tutti avete imposto le mani.
E ha detto dopo la preghiera che anche se sentiva i dolori fisici, ha sentito un peso che è uscito da lui. Ha detto, mi sento rilassato, mi sento come
Gloria
un peso che mi ha lasciato.
Grazie Gesù.
E un paio di giorni dopo le abbiamo scritto per chiedere come sta, come si sente. E questo che mi ha risposto. Gracias a todos. Grazie a tutti voi. La leggo direttamente in italiano. Grazie a tutti voi. Voglio dirvi che lunedì, noi domenica abbiamo pregato per lui, lunedì sono ritornati tutti i dolori alle mie braccia e non sentivo le mie braccia, dormivano le mie braccia.
Si erano addormentate.
E prima, quando succedeva questo, anche dopo prendere tanti antidolorifici, io restavo con dolori. Ma adesso ho pregato come mi avete insegnato voi nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù
e
Cristo.
E tutti i dolori sono spariti.
Amen. Devi solo credere.
Grazie Gesù.
Amen, amen. Grazie fratelli.
La cosa principale è che ha capito come deve pregare.
Quella, sì, appunto, è inutile guarire la gente. Insegnargli come mantenere la guarigione.
Also important is not just to give the fish, but to teach them how to fish.
Bravissimo.
È importante non solo di dare loro un pesce, ma anche insegnarli come pescare.
Amen.
In the sense how to remain strong in their faith and how to pray.
Nel senso come rimanere forti nella fede, come pregare.
Bravissimo Paul.
Some people don't even know how to pray or who to pray to.
Alcune persone non sanno neanche come pregare e a chi pregare.
Sì, appunto, c'è questo qua che prega 2 mesi alla Madonna, ma non vedi che non succede niente.
Yeah. He couldn't understand why. Non capiva perché.
Ora, se tu preghi Gesù e non credi con tutto il cuore, magari non ricevi niente. Una cosa che Gesù mi ha parlato questa settimana riguardo le guarigioni, mi ha proprio detto, proprio specifico, mi ha detto, guarda che quando preghi per le guarigioni, mi ha detto, devi usare più autorità. Cioè, i demoni ubbidiscono solo all'autorità. Cioè, non devi pregare a Dio, oh Signore, Signore ti supplico, ma il Signore non risponde a una preghiera così, no? Perché lui ha già risposto 2000 anni fa dalla croce. E dov'è la guarigione adesso? Non è in cielo la guarigione, è qui. Dio l'ha già mandata, adesso dobbiamo solo comandare il diavolo, comandare che se ne vada, perché leggi, qualcuno mi legga Matteo 10:1. Gesù ci ha dato l'autorità. Non c'è nessuna preghiera nel Testamento di Gesù che prego, oh Padre, se tua volontà, o Paolo, Pietro, oh Signore ti prego, se tu vuoi, guariscilo. Ma queste sono preghiere ridicole. Matteo 10:1 cosa dice?
Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Matteo 10, verso 1.
Va bene. Cioè, il Signore ci dà il potere e ci dà l'autorità. Com'è che dice di nuovo? Ci diede loro potere?
Diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità.
Ecco, leggi, guarda, Luca 9, cos'è, 1 e 2?
Luca 9, 1.
Lì è ancora più specifico. State attenti, fratelli, attenzione.
Gesù, convocati i dodici, diede loro l'autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie.
Ecco, questo è ancora meglio. Cos'è? Luca 9?
1.
1. Capito, fratelli? Scrivetevelo. Perché è diverso qui? Perché qua dice, diede loro l'autorità, che in greco è exousia, e di scacciare i demoni, e diede loro il potere di scacciare, potere dunamis in greco. Cioè sono dunamis e potere, che ce l'hanno anche i demoni, e exousia e autorità, che i demoni ce l'hanno un pochino, ma noi abbiamo autorità sopra i demoni. Cioè se tu, capito... A militare c'è un gruppo di soldati, di 50 soldati con i mitra, arriva un ufficiale senza pistola e senza niente e gli dà gli ordini, gli dice a tutte 50, a tutte 100 cosa fare. Il Presidente della Repubblica ordina, comanda, il Primo Ministro del Consiglio ordina allo Stato Maggiore, all'esercito italiano, ordina. Il Presidente del Consiglio, che adesso la Meloni non va in giro come Calamity Jane con due pistoloni attaccati, lei prima spara, no, cioè lei c'ha autorità, il Presidente della Repubblica c'ha autorità senza armi, quindi l'autorità è più importante del potere, quindi un soldato con un carro armato, con aerei, con bazooka è sottoposto a un ufficiale che non porta armi ma porta autorità. Ci siamo, un poliziotto ti ferma per strada, ferma la macchina, documenti, può essere armato, può essere non armato, può essere un vigile urbano che magari non è armato, non lo so, però c'ha autorità di darti una multa, c'ha autorità di metterti in prigione. Voglio dire, i diavoli hanno il potere di fare questo e quell'altro, ma noi abbiamo l'autorità di Cristo, perché abbiamo Gesù nel cuore. Quando pregate per le guarigioni, ricordatevi una cosa, avete Gesù nel cuore, quindi andate nel nome dell'autorità di Cristo. Andate, quindi, una cosa che appunto dicevo, Gesù mi parlava questa settimana, ripetutamente mi continuava a dirmi, devi usare autorità. È inutile pregare alla Madonna, a San Giuseppe, a Padre Pio e la Genoveffa. Si prega Gesù, per questo che pregano non ricevono un fico secco. Pregano nel modo sbagliato. Io non ho il tocco magico, magari l'avessi, e non ho il dono di guarigione, magari l'avessi, però c'ho la fede di guarigione. Questi sono i segni che si accompagneranno a quelli che hanno creduto. Imparano le maglie ammalate e si guariranno. E ho tanti anni che vedo gente guarire. Non c'ho il dono, se no guarirei tutti. Non ci sarebbe un fratello ammalato nella nostra chiesa, però molti guariscono in base alla mia autorità e alla vostra, e la mia fede e alla vostra, capito fratelli? Allora, da ora in poi, fratelli, quando pregate, non state lì a sprecare tempo alle pregherine religiose, Signore, ti prego, guarisci il mio parente che c'è un cancro. No, perché Dio dice, l'ho già guarito, ho già mandato la guarigione, ho già mandato la mia volontà, è mia volontà. Ci sono casi eccezionali come Jezabel, che Apocalisse 2, Gesù gli dà una malattia, d'accordo, ma perché lei non si è voluta pentire. Ma nel momento che tu ti metti a pregare nel nome di Gesù e lo ami a Gesù, va bene, è logico che ti penti tutti i peccati, è logico, Signore perdonami il peccato, gloria a Dio, 2 secondi e poi tutto il resto a sgridare il diavolo, a comandargli dove andare, vattene, tornatene nel tuo inferno, Satana. Cioè tu ricordati quando preghi c'è Gesù nel cuore e Gesù ha autorità, Luca 10:19, di calpestare i demoni, Luca 10:19, camminare sopra i demoni, Luca 10:19. Ricordatevi di questa verità del Vangelo. Potete camminare, possiamo camminare sui demoni, cioè sul loro potere. Perché? Perché abbiamo l'autorità di chi?
Cristo.
E dov'è Cristo?
Nel nostro cuore.
E allora va bene, Cristo non è nella ostia della domenica mattina che il prete ti dà. Ma se Gesù è già nel mio cuore, cosa mi vuoi dare? Nel momento che ti danno un'ostia, in chiesa ti stanno dicendo, non ce l'hai Gesù, solo io posso dartelo. E se ti scomunico, tu non puoi averlo. Branco di pelandroni, di false dottrine, la gerarchia. i poveri preti che ci credono queste cretinate. Ma se Gesù nel mio cuore, dove è scritto? Giovanni 1,12, Galati 4,6. Cosa dice? Che Gesù è nel nostro cuore. 1 Corinzi 3,16. Noi siamo il tempio dello
Spirito Santo.
1 Corinzi cos'è? 3,16.
Sì.
Gloria a Dio.
Sì. Amen.
Ah, Signore Gesù, aiutaci. E allora, amen, quando pregate per le malattie, dovete dire: Satana, ti scaccio! Cancro, ti comando di andartene! Cancro del diavolo, tumore, timori! Ulcera! E prega, e prega, e prega, e prega. Gesù ha detto: continuate a bussare alla porta del giudice ingiusto finché vi apre. Chi è il giudice ingiusto? Dio o noi?
È noi.
È la nostra mancanza di fede che non apre la porta, mica è Dio.
Sì.
Ci siamo?
Amen.
Io avevo un altro paragrafo qui da finire, qui. Mi dai permesso?
Sì.
Ah, Signore Gesù, scusate la parentesi, ma sai, ogni tanto, non so mai. Insomma, penso che ero qui a zappare nel terreno dove dice dei fratelli predicatori protestanti fuori binario che sono caduti nella stessa fossa, dove c'erano altre nella stessa fossa, e la gerarchia cattolica che erano dentro nella stessa fossa, e i predicatori protestanti sono cascati anche loro nella stessa fossa. Cioè, qual è la fossa? Cioè, mettere la parola dei grandi capi al di sopra della parola di
Dio.
Sono cadute nella stessa fossa profonda piena di vomito. Mettere la parola del predicatore, del grande papa, del grande arcivescovo, del grande pastore al di sopra della parola di Dio. Abominazione delle abominazioni. Domanda. Oh, come ne usciamo? È inutile che predichiamo contro, qui bisogna predicare anche a favore. Come ne usciamo? Grazie, frate Giuseppe, ho capito, è un disastro. Cosa facciamo? Non è troppo difficile, io predicare anche la soluzione qui, no? Se no, siamo nella fossa anche noi, quasi. C'è una via che si chiama via della parola di Dio. Numero subito, caseggiato immediato. Ma attenzione però, non confonderlo con le brutte fotocopie, che si chiamano interpretazioni umane e della loro mente carnale, mente infernale. Il nostro nemico numero uno non è il diavolo, chi è? La nostra mente carnale.
Sì.
E allora cosa dobbiamo fare? E allora, secondo passo, dobbiamo solamente, e dico solamente, distogliere gli occhi dall'uomo, dai gerarchi religiosi che sono ciechi e non sanno dove vanno, non li seguiamo per cortesia. Quando è che non sanno dove vanno? Quando seguono la parola dell'uomo, le dottrine dell'uomo e non solamente le cose basate sulla parola di Dio in un modo evidente, ovvio, chiaro. Togliamo gli occhi da questi uomini, dalle loro interpretazioni fasulle, fuorvianti, e mettiamoli su Gesù. Gesù, attenzione, non è Gesù un dipinto, una croce attaccata al collo, potete anche attaccarvi la croce al collo, ma non mi dà nessun fastidio, non sono di quei protestanti, io non sono come quei protestanti, non, le croci non si portano, perché no, se la vuoi portare che la porti, l'importante è che non ne fa un idolo. Angela, tu dovresti avere Ebrei 12,
sì,
2 lì, nella tua lista meravigliosa.
Ebrei 12, verso 2. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta.
Hai capito?
Ebrei 12,2.
Quindi togliere gli occhi dall'uomo che va all'inferno, l'uomo che si perde. I farisei predicavano meglio di me. Ha detto Gesù, Matteo 23,1-3 dice: i farisei predicano in nome di Mosè quello che dicono fate. Ma non vi azzardate, ha detto Gesù, a non fare le cose che fanno loro, perché dicono e non fanno. Allora, secondo Corinzi 16,17, Angelina.
Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore.
Non toccate nulla di impuro.
e io vi accoglierò.
Allora dobbiamo separarci da cosa? Secondo Corinzi, cos'era? 6:17?
Sì.
Cosa separarci da cosa? Dalle bugie dottrinali. Luca 14:33, ognuno di voi che non rinunzi a quello che ha, tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Rinunciare a tutto quello che abbiamo, cominciare dalle religioni. Tranne le religioni che sono solamente di Gesù, nient'altro che Gesù, senza sale religioso. Quindi rinunziare alle false dottrine di qualsivoglia religione, che si discosta dalla parola di Dio. Cos'è che dice Angela Matteo 16:6?
E Gesù disse loro: guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. Matteo 16:6.
Attenti, fratelli, al lievito delle false interpretazioni, perché fanno lievitare tutta la vostra mente. Seguiamo Gesù, non l'uomo religioso.
Amen.
Matteo 4:19 dice: Gesù disse loro: venite dietro a me. Matteo 4:19. Ecco come si esce dalla fossa. Non è difficile. C'è una via che si chiama la via di Gesù, la via della parola, la via dell'ubbidienza.
Amen.
Va bene?
Amen.
E adesso il microfono viene spostato verso di noi. Cosa faremo? Studieremo, impareremo o no? Impareremo a discernere la verità di Dio dalle interpretazioni delle menti carnali, di religiosi carnali, e seguiremo la via di Gesù, della sua parola? La risposta sta a noi la parola. Oppure seguiremo la deriva, lo sbandamento attuale delle 1.000, 10.000 religioni del mondo, le 10.000 diverse dottrine, i grandi, intelligentissimi, diplomatissimi, altilocatissimi capi religiosi che ci circondano? Un consiglio, se posso darlo, dal mio piccolo. Guardatevi da quei capi, grandi capi, che vi rendono loro schiavi spirituali, nel senso che senza di loro non potete capire la parola per conto vostro, capirla con loro o senza di loro. Se non vi insegnano ad essere indipendenti in Cristo, sono falsi. Come è scritto Angela, 1 Giovanni 2:20-27.
Quanto a voi, avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa. Io vi ho scritto non perché non conoscete la verità,
ma perché la conoscete.
E perché tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui dimora in voi, e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Ma siccome l'unzione sua vi insegna ogni cosa, ed è verace, e non è menzogna, dimorate in Lui come essa vi ha insegnato. 1 Giovanni 2:20-27.
Non è vero che vi servono ausiliatori, ausiliatrici, mediatori, mediatrici e imbroglioni. Se avete l'unzione di Gesù, se avete l'amore di Gesù, se avete lo Spirito Santo, quando siete a livello di asilo infantile, qualunque religione buona o cattiva che vi è capitato di andare, va bene, imparate il minimo. Ma vi consiglio, vi supplico, tenete gli occhi sulla parola. Io ho lavorato con un sacco di organizzazioni, un sacco di cristiani buoni, buonissimi, meglio di me. È terribile, orribile che mi scappare di corsa. E Gesù mi ha insegnato a guardare la parola. Non guardare Gesù, il dipinto sulla parete, Gesù col sorriso. No, la parola, come leggerla, riceverla, meditarla e ubbidirla. E allora, quando avremo imparato ad avere comunione, non solo con gli amati, i fratelli veri, ma innanzitutto con lo Spirito Santo, e a seguire Gesù al primo posto. Un pastore che non ti insegna questo, ad amare, seguire, servire Gesù con lui o senza di lui, è un pastore falso. È inutile che leggi nella Bibbia, uno ha l'unzione di pastore, quell'altro l'unzione di profeta, voi avete l'unzione di cretini, sedutevi lì sulla panca, state zitti, ascoltate, seguite e pagate. State attenti alle religioni. Un vero pastore vi rende autosufficienti in Cristo. Una vera chiesa è una chiesa di pastori, di profeti, di guide, di apostoli. È inutile che questi pelandroni vanno in giro col cartellino attaccato alla camicia apostolo. Ha visto mai una noce di cocco col cartello?
No.
Un albero di pesca col cartellino?
No, no, no.
Ha visto mai un asino che va in giro col cartello?
No.
Asino?
No.
Ma si capisce, dei frutti, no?
Sì, sì, sì.
E
sì,
mangia sto frutto, no? Sembra pesca. Allora è un albero di pesche. Quell'albero là mi sembra di arance. Allora è un albero di arance. No, oggi devono andare in giro col cartellino. Addirittura ci scrivono profeta. Perché se non lo scrivono nessuno lo sa. C'è uno che mi ha scritto e si è firmato profeta tal dei tali. E io volevo rispondergli. Ma senti, ma se tu sei profeta, queste cose perché me le chiedi a me?
Mm-hmm.
Si firmava profeta,
sì, sì,
ti ricordi?
Sì, mi ricordo, poi ma si, più di una volta, diverse persone.
Si firmano profeta?
Sì.
Ah, meno male che io sono buona a nulla. Sono nulla e buona a nulla, non devo attaccarmi nessun cartello. Un pistola posso attaccare, un fesso, un buona nulla, solo Gesù. E allora un gerarca religioso, siamo in conclusione Angela, tieni duro, un gerarca religioso che non sa insegnarti come puoi seguire il Signore con lui o senza di lui, stavo dicendo questo, non è un buon pastore, sta innalzando se stesso. Secondo Corinzi 4:5, Angela cosa dice?
Poiché noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, qual Signore?
Ripeti per cortesia.
Perché noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, qual Signore?
Ma ripetiamolo.
Poiché noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, qual Signore? E quanto a noi ci dichiariamo vostri servitori per amore di Gesù. Secondo Corinzi 4, verso 5.
Hai capito? La guida non è come quei religiosi romani a Roma, che si facevano i capi si facevano portare sulle spalle e davano l'acquetta santa, dicevano loro, e li portavano in spalla come i faraoni d'Egitto. Ma che roba è questa qua, scusa? Ma se Gesù si è messo a lavare i piedi agli apostoli, ai discepoli, vi do un esempio da seguire, ha detto, questi si fanno portare in spalla, ma buttatelo giù. Insegnategli un po' di paracadutismo. Ma insomma. Allora, hai letto 4:5? Allora passiamo a Galati 6:14, per cortesia.
Ma quanto a me, non sia che io mi glori d'altro che della croce del Signor nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso per il mondo. Galati 6:14.
Va bene, fratelli?
Bellissima questa
scrittura. Non sia mai che io mi glori d'altro che non mi glori della mia chiesa cattolica protestante, protocatto, catta proto, ma solo della croce del Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso. E io sono stato crocifisso per il mondo. Galati 6:14. Dimmi.
Sto pensando a una cosa che hai detto, che la soluzione a questo problema della falsa supergrazia, la soluzione è la parola di Dio. Leggi la parola, trovi la verità. Ma questi, nelle loro chiese, leggono la parola.
Altro che.
E in conclusione credono nella ipergrazia.
Ma anche i farisei studiavano la parola, la Bibbia, nelle sinagoghe. Infatti Gesù ha detto, leggono la Bibbia, ascoltateli. Ma bisogna vedere come li interpreti però.
Sì, credo
il diavolo ha citato la parola a Gesù.
Sì. Credo che ci vuole anche la disposizione del cuore, che il Vangelo per me è scomodo. Ogni volta che leggo la Bibbia io vedo che devo cambiare. Cioè non è che Gesù copre tutto, mi ama e basta. Io devo fare qualcosa. È quello che io trovo nel Vangelo quando lo leggo. Quindi devi anche accettare la parte scomoda del Vangelo, che ti fa male, però alla fine ti fa bene. È per il tuo bene.
Ma guarda... Dire, tu dici la predisposizione del cuore,
sì.
E io direi di no, perché quello lì tutti sono predisposti nel cuore, dicono loro. Io userei un'altra parola, userei ubbidienza, frutti.
Mm-hmm.
La chiave del cristianesimo è tutta nell'ubbidienza, ma uno può anche illudersi di stare ubbidendo perché, lui va in chiesa e si siede e scalda la panca. I frutti E quali sono i frutti? Bisogna andare nel giardino di Dio e vedere che frutti vuole. Il Vangelo. Il giardino di Dio si chiama il Vangelo.
E se uno crede che tutto quello che deve ubbidire è andare in chiesa, ho ubbidito, finito.
Ma tutti così pensano, infatti. Sì. Infatti, se no non ci andrebbero in queste catapecchie, baracche, che assomigliano più a dei bordelli, perché lì ogni spirito ci entra. Mm-hmm. Ogni spirito ci entra. Cioè, lì sposano chi non dovrebbero sposare, credono a porcheria che non dovrebbero credere, praticano sporcizie spirituali, sessuali, ogni cosa, che non dovrebbero neanche pensarci queste cose. Cioè praticamente molte chiese sono diventati i bordelli e le case chiuse moderne, Dio ci liberi. Sono lì, si vestono come da circaquestre, si mettono le divise, eccoli, pensando che l'abito fa il monaco. Grazie a Dio per quelli veri che vanno a cercare le pecorelle perdute. Quanti sono? Ma è come Gesù ha detto, il regno di Dio è come uno che cerca pietre preziose. Va bene, oggi la religione mondiale è come immondizia, non è molto preziosa. Le religioni mondiali è veleno, sono le discariche. Sai cosa sono le discariche, fratelli? La mia famiglia che non lo sa. Discariche dove i camion escono dalle città cariche di immondizia e vanno a scaricare in qualche cava, in qualche posto che è meglio che non ti avvicini, sai. Va bene, queste sono le religioni. Infatti dice, fratello Giuseppe, ma cosa stai dicendo? Ma sto dicendo quello che la Bibbia dice. Isaia diceva, la nostra giustizia, anzi, can you see such a dirty rags in Isaiah?
Oh, yeah.
Diceva Isaia, la nostra giustizia è diventata come panni sporchi.
Isaiah 64, verse 6.
Ecco, leggi, Angela.
Tutti quanti siamo diventati.
Sì, ma tu
come
mi dai la referenza, Benedetta.
Isaia 64, verso 6.
Grazie, perché ci sono fratelli fedeli che qui scrivono, e mica sono come me che non so leggere e scrivere.
No, Isaia 64, verso 6. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento.
Allora, Isaia.
Isaia 64, verso 6.
Ecco, siamo fedeli con i riferimenti, che i fratelli ci sgridano, cioè, dovete citare i riferimenti anche dopo che io faccio fatica a riavvolgere il nastro qua. Allora cerchiamo di essere fedeli anche noi. Allora, qui rileggi il verso 6.
La leggo nella Nuova Diodati adesso.
Sì.
Siamo tutti come una cosa impura e tutte le nostre opere di giustizia sono come un abito sporco. Avviziamo tutti come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Isaia 64, verso 6.
Ecco, allora, quando dici la nostra giustizia è diventata come un panno sporco, lì, se tu vedi la parola, cosa dice? Guarda solo Isord, lì, dimmi un po' in ebreo cosa dice.
Filthy rags. Filthy means menstrual flux, aid.
Quindi è la parola yud in ebraico, che come Angela ha letto, traduci in italiano cosa hai letto?
Menstrual flux.
Dice fluidi mestruali. Cioè, peggio di così il Signore non poteva descriverlo. Paragonato a cosa? La nostra giustizia.
Le nostre opere di giustizia sono come quelle.
La nostra giustizia di fratello Giuseppe, forse anche sorella Angela.
Amen.
E cattolica, protestante, evangelica, la super grazia, quello che ti pare, la nostra giustizia sono panni mestruali. Va bene? Ma fratello Giuseppe, non parlare così. Non sono io, è il Signore che parla così. Non prendetevela sempre con me. Non sono qua a predicare il Vangelo di zuccherini, perché altrimenti come fanno a perseguitarmi? E perdiamo le persecuzioni.
Oh.
E tutti quelli che vivono in Cristo Gesù saranno perseguitati. Io voglio vivere in Cristo Gesù, ho bisogno di essere perseguitato. È una regola, è una tassa da pagare. Capito, Angela?
Capito, sì.
Se per caso a volte facciamo bella vita, attenzione che c'è qualcosa che non va.
Sì. Se il diavolo non ci persegue, dovremmo preoccuparci un po'.
Certamente.
Perché? Perché ci lascia in pace?
Come mai il diavolo non mi persegue? Come mai i falsi profeti non mi attaccano?
Sono addormentato?
Come mai sbagliando? In internet non mi maledicono? Non mi accusano di ogni peccato sotto il cielo? Mm-hmm. C'è qualcosa che non va. Mm-hmm. Ha detto Gesù in Matteo 5, 10, 12, dice: benedetti voi quando tutti gli uomini diranno male di voi, hanno detto male, hanno perseguitato, detto male anche dei profeti prima di voi. Quindi quando ti parlano male nel nome di Gesù diventi a livello dei profeti. Il Luca 6 dice: guai a voi quando gli uomini diranno bene di voi. Luca 6. Quindi se gli uomini dicono bene di te, guai a te, perché siamo nel mondo del diavolo, no? Quando dicono male, benedetti. Quindi qui siamo tra l'incudine e il martello. Cosa vuoi, un'incudinata o una martellata? Neanche Gesù ha potuto evitare questo. Ci siamo? Amen. Angelina, io avrei quasi, per modo di dire, diciamo, per sentito dire,
good,
insomma, quasi finito, insomma.
Good, perché ascoltiamo un canto che è un canto per me molto duro, però molto veritiero, che ti fa veramente meditare alla tua posizione nel Regno dei Cieli.
E allora cosa vogliamo? Lo zuccherino adesso e il tribunale di Cristo mica troppo contento dopo? O preferiamo la verità amara, dura, che magari anche offende,
sì,
però al questo, tribunale, sì, di Cristo abbiamo speranza, sì, di essere benedetti. La risposta sta a noi.
Sai il canto di Antonio Morra che dice: quando la mia porta chiusa troverai. È Gesù che dice queste parole.
Però se noi mettiamo tutto il cuore,
sì,
però tutto il cuore non è sufficiente. Cosa ci vuole, Angela?
Ci vuole obbedienza.
Ci vuole tutto il cuore dimostrato con l'obbedienza, virgola, e i frutti.
Amen.
Ci siamo? Che l'obbedienza senza frutti non basta. Avanti, Angela, Dio ti benedica,
e poi, dopo
ti
canto,
protegga, ti guidi.
Amen.
E grazie, Signore, per te con tutta la pazienza che hai.
Ma quale pazienza? Quale?
Angela è una donna di poca pazienza. Lei è, ma è buono che non ti sia sposata a qualche
parte. Amen.
Sai che è scintille con... Se non trovavi un marito che ti seguiva in tutto e per tutto, sarebbero stati guai neri per il poveraccio.
Ma the same, the opposite too. It's not that they are better. Non è che gli uomini sono meglio. Praise the Lord. Senti, voglio dire che dopo questo canto parleremo delle guerre atomiche, che è un altro soggetto super importante da studiare. E lo so che ne abbiamo parlato delle guerre atomiche nella Bibbia, profetizzate nelle scritture, però... abbiamo trovato un video che un po' ci ha shookers.
Ci ha scossi.
Ci ha scossi perché ci ha mostrato davanti agli occhi una realtà che sicuramente viene. E non ci immaginiamo come sarà la guerra atomica. Non possiamo immaginarci che brutto sarà. E questo video lo trovate sulla pagina radio. E mentre parleremo di questo video potete anche visionarlo. Solo aspettate che lo facciamo insieme dopo questo canto.
Ecco, Angela vi darà un segnale.
Sì.
Che segnale?
Non so.
Dice 3, 2, 1.
3, 2, 1, ok.
Dice 3, 2, 1, clicchi.
Sì.
E così se il video procederà... Noi abbiamo l'audio del video.
Noi abbiamo l'audio, voi avete solo il video sulla pagina.
Capito? Del video e...
Così non fermate la radio.
Anche un certo fratello Giuseppe avete sentito di parlare. Basta che andate nella pagina degli orrori in internet, sentire cosa dicono e non dicono su di me. Angelina.
Sì,
perché non andiamo di corsa ai veloci?
Andiamo, Antonio Morra, quando la mia porta chiusa troverai.
Se furono per te, sanguinante su una croce io morì. Fu questo il prezzo che li pagai, per te, perché tu vivessi in me. Poi sei ritornato alla vecchia vita che non ti aveva soddisfatto mai. Sei stato ingannato ed ora sei deluso, infelice, lontano da me. Io sono ormai vicino, sono quasi alla porta, presto dal cielo tornerò. Dove mai finirai? Dove mai sprofonderai? Quando la mia porta chiusa troverai. Chi nell'antichità infrangeva la verità, punito era senza pietà. Qual giudizio peggiore per chi il sangue mio disprezzerà ed ancora una volta mi crocifiggerà. Sei stato ingannato ed ora sei deluso, infelice, lontano da me. Sono quasi alla porta, presto dal cielo tornerò. Dove mai finirai? Dove mai sprofonderai? Quando la mia porta chiusa troverai. Sprofonderai quando la mia porta chiusa troverai. Io ti do ancora quest'opportunità prima che la tromba suonerà. Ravvediti e torna ora subito a me, anche se la strada dura.